appunto che la riforma dopo il 9 di aprile che è stata approvata alla Camera, adesso è in Commissione Affari Costituzionali al Senato, nella prima decade di giugno dovranno essere presentati gli emendamenti e speriamo, diciamo così, che tra la fine di giugno e l'inizio di luglio poi possa andare in aula e probabilmente tornare poi ancora alla Camera per, diciamo, il voto, diciamo, il passaggio finale, anche se i cambiamenti che saranno ancora operati saranno, diciamo, concentrati proprio in questo passaggio al Senato. E rispetto al tema servizio civile universale, no? Così è stato chiamato, no? Fra servizio civile nazionale, servizio civile obbligatorio. Perché abbiamo scelto questo tema, questo aggettivo universale? Nel senso che l'intento, il proposito del governo è di creare le condizioni normative, organizzative e finanziarie perché tutti i giovani che chiedono, che vogliono fare un'esperienza di servizio civile, la possano effettivamente fare. Oggi la distanza fra quelli che chiedono e quelli che, diciamo così, la po possono effettivamente vedere soddisfatto questo loro desiderio, scelta, ricerca, nell'anno passato è stato di 1 su 6, 15.000 posti contro 90.000 domande. Quest'anno non abbiamo ancora tutti i dati, ma dai piccoli bandi che sono stati emanati e da quello grande emanato 2 mesi, finito il 23 di aprile, diciamoci, dicono che comunque ci saranno il doppio di domande rispetto ai posti disponibili, nonostante che i posti disponibili, come ha già ricordato Luca Liverani, sono circa 50.000, 48.276 per la precisione, a cui forse si potranno ancora aggiungere qualche centinaia. Questo ci dice che comunque siamo in una situazione in evoluzione e l'obiettivo di consentire di fare il servizio civile a tutti coloro che lo chiedono è un obiettivo ambizioso a cui speriamo, diciamo così, di, non, di essere fedeli, diciamo, di non abbandonare questa promessa. Dico questo perché, diciamo così, l'altro giorno l'onorevole Salvini se n'è uscito dicendo bisogna fare il servizio civile obbligatorio per dare il senso di comunità e di appartenenza ai giovani italiani, no? Ora mi fa piacere che anche Salvini si appassioni al servizio civile e che però forse si è scordato che i suoi deputati della Lega, nel momento in cui si è stato da votare l'articolo 8, prima ricordato, sul servizio civile universale, hanno votato contro. Quindi, diciamo, noi abbiamo scelto una strada che è anche quella di fare un lavoro culturale, promozionale, di convincere che questa è una buona esperienza per la persona, per il giovane e per il servizio che rende, per il senso di appartenenza che nasce. E quindi speriamo che anziché un 20%, sono 100.000, sono circa un 20% di ogni generazione, poi i numeri crescano. Questo ci porrà un problema anche di, diciamo così, di risorse, ma ben venga se c'è questa opportunità. Ho visto che il presidente Hollande ci ha sorpassati a sinistra dicendo 150.000 giovani il prossimo anno, no? Quindi è chiaro che io credo che questa debba essere la strada, anche perché, per dirla tutta, abbiamo fatto fare un focus dal professor Rosina sul servizio civile e abbiamo visto che l'83% dei giovani boccia il servizio civile obbligatorio, ma nonostante che lo bocci ci sia un numero rilevante, un potenziale particolarmente rilevante tra quei giovani che oggi sono poco presenti nel servizio civile, e cioè i cosiddetti NEET, cioè quelli che, diciamo così, vengono considerati adesso prioritari nel programma Garanzia Giovani del Ministero, cioè coloro che non sono né alla scuola né al lavoro, no? Quindi c'è un potenziale importante che è ancora tutto da indagare, da esplorare, da promuovere, e in fondo la legge vuole guardare a questo universo più ampio dei giovani. Ora vedremo, diciamo, al termine di questo mese di giugno quanti giovani effettivamente avranno fatto domanda e quindi quale sarà il rapporto. Immaginiamo dalle stime che ci vengono fatti dagli enti che siano una domanda, due domande contro un posto effettivamente disponibile. Quindi siamo ancora lontani da quel servizio civile universale, però questo ci conferma che c'è comunque una potenziale di domanda pari a 100.000 giovani all'anno che potrebbe essere, che è interessato a fare il servizio civile. Ecco perché la riforma innanzitutto prende questo abbrivio, secondo consentirà anche di utilizzare i giovani per un periodo, oggi il termine è fissato in un anno, nella legge abbiamo scritto tra 8 e 12 mesi, quindi con un sistema più modulare. Terzo, cercheremo di fare una programmazione triennale delle attività in modo da conseguire dei grandi obiettivi di carattere nazionale sui quali impegnare i giovani e anche orientare l'azione progettuale e programmatica degli enti. Gli enti sono per il 70% degli enti privati senza fini di lucro e per il 30% sono amministrazioni pubbliche, nella gran parte dei casi sono comuni, no? E credo che fare un lavoro più orientato, più programmato, con più certezze, con più possibilità di, diciamo, di avere uno sguardo un po' non, diciamo, anno per anno, mese per mese, possa essere un vantaggio. Terzo aspetto contenuto nella riforma è che puntiamo a definire uno status del volontario in servizio civile in modo da qualificarlo in termini precisi. Quarto, di avere anche una certificazione delle competenze acquisite, in modo che quell'esperienza sia stata utile agli altri, il servizio, ma anche utile per ciascuno che ha fatto questo servizio. E questo è nato anche per il fatto che siamo arrivati a questi 50.000, in quanto abbiamo inserito quest'anno, diciamo, un motore aggiuntivo, e cioè la possibilità di svolgere il servizio civile attraverso il programma Garanzia Giovani. Quindi
Ecco,
così.
perché questo, scusa se la interrompo, questo mi sembra importante, cioè sicuramente il servizio civile si pone forse oggi tre obiettivi, cioè quello è il primo è una crescita personale di educazione alla cittadinanza, al senso civico, poi c'è sicuramente il servizio al paese che si può fare nelle diverse sfaccettature, nelle diverse scelte e missioni che hanno i diversi enti pubblici e privati non profit, però cioè, no, non va nascosto che sicuramente il tema delle competenze professionali da acquisire, dei crediti formativi, del curriculum è importante ed è sicuramente anche questo va detto un tema che è molto appetibile e che interessa molto i giovani, soprattutto in questo momento di crisi enorme, sappiamo che ci sono dati oltre il 40% di disoccupazione. Ecco, forse questo, scusi se l'ho interrotta, ma è un punto importante e innovativo su cui la riforma punta. Come verranno strutturati anche cioè chi ha fatto il servizio, gli 8 o i 12 mesi, poi questi pezzi di carta come li potrà spendere? Ci sono già delle
Ma è stata
progettualità?
istituita una commissione guidata dal Ministero con l'ISFOL, che ha, diciamo, competenze proprio nella materia della certificazione delle competenze, insieme con i rappresentanti degli enti, della consulta pubblici e privati e il Dipartimento del Servizio Civile, proprio per arrivare a delle regole condivise che siano, diciamo, conosciute in anticipo, in modo che queste competenze da acquisire, siano, da certificare, siano, diciamo, pensate prima che inizi l'esperienza di servizio civile. Quindi non abbiamo ancora un prodotto finito. È un punto della legge, ma per portarci avanti con il lavoro, la Commissione già sta lavorando e credo che nel giro di qualche mese riuscirà, diciamo, arrivare a un punto definitivo. E anche questa è una nuova sperimentazione, perché penso che sicuramente il servizio civile non va confuso con un contratto di lavoro, perché non si tratta di un contratto di lavoro, è un servizio civile che certo è un'esperienza dove c'è un contratto tra il giovane e l'istituzione statale, o nel caso dei servizi civili regolati dalle leggi regionali con la regione, ma non è un contratto di lavoro. Non di meno abbiamo visto che non pochi giovani riescono attraverso l'esperienza di servizio civile poi ad appassionarsi al soggetto, all'ente, al settore, al servizio che hanno fatto, e trasformano questa competenza in una opportunità o di lavoro o di impegno civico e volontario.
È nella storia del servizio civile da sempre,
certo,
questo.
Non a caso io ho detto forse la cosa più importante di questa riforma è il fatto che sia stata inserita dentro la riforma del terzo settore, è perché lo Stato, il governo, vuole fare un grande investimento di capitale volontario, di capitale intangibile per i prossimi anni, perché se ci saranno 100.000 giovani che fanno servizio civile è probabile che non pochi di questi poi rimangano all'interno delle realtà organizzative, associative e volontarie nelle quali hanno svolto il servizio. E quindi guardo a questo come un investimento per il futuro. Credo ci sia bisogno di avere dei progetti, insomma, che abbiano un po' un orizzonte di medio periodo e far sì che la riforma sia pensata in funzione di questi,
certo,
obiettivi.
Ha parlato di investimento prima ha detto quando si porrà il problema delle risorse. Ecco, poniamolo subito. È un obiettivo ambizioso quello di 100.000 giovani. Quest'anno partono quasi 50.000 grazie appunto anche a una certa fantasia nel trovare, nell'investire nel servizio civile nazionale i fondi per garanzia giovani e altre cose. Ecco, però per il prossimo anno ci vorranno almeno 350 milioni e nel 2017 il doppio dell'investimento di questi anni, 500 milioni. Ecco, è utopico pensare a questi obiettivi, oppure si tratta solo di scelte politiche, perché poi per gli 80 euro, per altre cose, i soldi se ne sono trovati anche di più, quindi il governo, questo sarà credo il banco di prova poi per passare dalle parole e dalle promesse ai fatti.
Ma sicuramente l'obiettivo è stato lanciato dal Premier, quello dei 100.000 giovani, quindi penso che si terrà fede. Bisognerà comunque trovare le risorse, perché oggi, diciamo, nel tendenziale della programmazione delle risorse nella legge di stabilità non abbiamo le disponibilità necessarie. È vero che una parte delle risorse inserite nella riforma del terzo settore potranno essere indirizzate al servizio civile, ma comunque non bastano a coprire da un lato quello che c'è già nel fondo, dall'altro quello che c'è già nella disponibilità della legge. Bisogna trovarne altre. E quindi, insomma, con la legge di stabilità ci sarà da, diciamo, come abbiamo fatto quest'anno, eravamo partiti che nessuno avrebbe pensato e creduto che avremmo messo insieme la possibilità di far partire 50.000 giovani. Penso che manterremo fede alla promessa anche nel prossimo anno. A oggi, per essere, diciamo, chiari e non contare diciamo creare delle illusioni, oggi queste risorse totali disponibili non ci sono, ma penso che le troveremo e ci saranno.
Volevo, prima di concludere questa prima fase della nostra chiacchierata, volevo focalizzare un attimo su un argomento che aveva accennato, cioè quello appunto delle anche, visto che siamo nel forum della pubblica amministrazione, il 30%, quasi un terzo degli enti che svolgono per conto dello Stato, perché il servizio civile, il servizio militare volontario se ne incarica direttamente lo Stato di fornire strutture e servizi. Per il servizio civile volontario invece in uno spirito di sussidiarietà lo Stato ha da sempre si è convenzionato, ha concesso questo incarico soprattutto a enti del privato sociale, del non profit, ma ci sono anche emanazioni pubbliche dirette come le amministrazioni comunali che hanno un grosso ruolo. Ecco, In passato, la storia del servizio civile, come tante storie, ci sono state pagine stupende, ma anche quando c'era un grandissimo numero di obiettori, perché era un obbligo, a volte lo Stato si è trovato un po' in difficoltà, boccheggiato, e non sapeva cosa fargli fare a questi ragazzi. Ci sono stati anche, non è il caso dei rappresentanti e delle amministrazioni presenti, ma ci sono stati anche comuni che facevano fare le fotocopie a questi ragazzi, sprecando energie potenziali o rischiando di usare questi ragazzi come forza lavoro sostitutiva. Ecco, ci sarà nella riforma un'attenzione particolare anche per gli enti, per la pubblica amministrazione, per i comuni che hanno, svolgono un ruolo già oggi così importante per lo svolgimento del servizio civile?
Ma io credo che nel tempo intanto la qualità e la capacità di selezionare, formare, gestire, programmare le attività si è affinata sia negli enti di privato sociale che nelle amministrazioni pubbliche.
Anche perché la differenza, scusa se lo interrompo, è che prima c'era la convenzione, io ti davo dei giovani e tu fai quello che pensi di farci. Adesso si va a progetti, l'ente del terzo settore o pubblico presenta un progetto, viene approvato o meno, e quindi è in base a quel progetto che quei ragazzi devono fare quel lavoro.
Sì, sicuramente, quindi diciamo questa capacità è cresciuta. Naturalmente si può fare ancora molto meglio, per questo dicevo anche nella programmazione, se si ha un orizzonte un po' più di medio periodo sui 3 anni, sarà possibile per ciascuno degli enti, che deve, come se fossero in qualche modo dentro una qualsiasi organizzazione, o di natura volontaria o di natura imprenditoriale, quando si hanno a disposizione delle risorse umane, uno deve sapere, diciamo così, chi ha di fronte, che cosa può fare, come può impugnarle, come può valorizzarle, come può ottenere dei risultati, no? Quindi dedicheremo in particolare con il prossimo anno un'attenzione a ripensare e rivedere anche alla luce della legge i meccanismi di programmazione, di gestione e di selezione, diciamo così, dei giovani che vanno in servizio civile. Sarà anche importante, diciamo così, far crescere una cultura condivisa. Vedo che molte amministrazioni poi gestiscono progetti condivisi con soggetti di terzo settore, quindi diciamo è la comunità locale in molti casi il contesto entro cui si svolge il servizio, no? E in terzo luogo credo che anche questo meccanismo che metteremo in moto di certificazione delle competenze obbligherà in qualche modo a pensare meglio il tipo di servizio che viene fatto e gli apprendimenti che anche il giovane può fare in quell'anno o in quegli 8 mesi di servizio civile. Quindi è un lavoro in itinere, però penso che possa valere per tutti, per le amministrazioni pubbliche, ma anche per i soggetti di terzo settore, di pensare a questa fase con delle sfide nuove anche nel modo con cui si realizza il servizio civile.
Anche perché nell'ottica di sussidiarietà poi alla fine parliamo di centinaia di milioni, ma voglio dire forse siamo ancora legati a una mentalità di spesa, quando invece forse bisognerebbe passare a una mentalità di investimento. Ci sono stati in passato anche sociologi che hanno calcolato poi quanto lo Stato risparmiava investendo sul servizio civile, perché c'è un ritorno non solo in servizi ma anche in coesione sociale, in beni non facilmente contabili, ma che poi fanno di un paese sano, un paese che alla fine anche economicamente marcia meglio.
Sì, infatti proprio nelle prossime settimane partirà un grosso lavoro di monitoraggio e di ricerca insieme con l'ISFOL, nel quale faremo 3 focus, uno sui giovani che hanno fatto servizio civile nell'anno passato, che l'hanno concluso nei primi mesi di quest'anno, uno sul gruppo dei giovani che lo fanno con il programma Garanzia Giovani, e uno su questo nuovo bando per il quale gli enti stanno facendo adesso le selezioni o l'avvio il 3 giugno saranno avviati i primi 700 giovani di questo bando, no? E quindi avremo anche un'indagine un po' più accurata per capire che cosa effettivamente accade nella vita di un giovane, nel servizio che ha reso, nell'utilità sociale che si manifesta nella comunità, no? Dico questo perché purtroppo non abbiamo studi importanti fatti in questo decennio, e questo non ci ha aiutato anche a rimettere a fuoco bene tutti i meccanismi e a vedere quali sono gli effettivi vantaggi che generano. C'è stata una recente ricerca su un numero di 650 giovani che hanno fatto servizio civile all'estero, condotta dal Censis per conto della FOCSIV. Ebbene, lì per esempio si è evidenziato che questi giovani hanno trovato lavoro in un tempo più breve della media dei giovani che non hanno fatto servizio civile, e in secondo luogo che hanno trovato un lavoro non più remunerato ma più congruente alle loro aspettative e al loro percorso di studi. Già solo questo dice di un vantaggio, come dire, di un effetto collaterale, no? Al servizio civile, oltre a, diciamo, all'esperienza che hanno fatto. È stato interessante per esempio da questa ricerca che il 90,5% di questi giovani, alla domanda consiglieresti ad un amico di fare un'esperienza di servizio civile, hanno risposto sì. Ora, a un amico non si consiglia una bufala, no? Normalmente. E questo vuol dire che la soddisfazione misurata attraverso indirettamente tra questa domanda voleva dire, certo, erano quelli che l'hanno fatto all'estero, sono pochi, perché sono 650, saranno quelli che abbiamo quest'anno, che sono un po' cresciuti i numeri, normalmente sono 450-500, però è interessante notare che diciamo c'è un riverbero, un alone positivo, no? Che fa sì che un giovane dica al suo amico, dico, ma perché non lo fai anche tu il prossimo anno che finisci la scuola, o vuoi, diciamo, fare comunque un'esperienza di questo genere. Quindi credo che adesso avremo un quadro più su numeri importanti per dirci qualcosa di più anche per noi, per cercare di pensare, di programmare negli anni futuri, tenendo conto, perché è molto importante, lo ha detto il direttore Mauceri, la storia, no? Il 72, gli obiettori di coscienza, la legge, così come è un'esperienza straordinaria. Anch'io sono stato obiettore di coscienza, quindi ho fatto 20 mesi di servizio civile, quindi diciamo conosco bene quella storia.
Perché all'epoca gli obiettori erano puniti,
sì.
Quindi non facevano un anno di militare, ma dovevano fare, vuoi fare il servizio civile, ti vuoi imboscare, allora fai 20 mesi. Poi è arrivata la Corte Costituzionale e ha detto no.
No, però adesso noi dobbiamo, anche tenendo conto di quella storia, anche ripensare il servizio dentro il contesto attuale, dentro la cultura prevalente tra i giovani, e con quella capacità di suscitare un senso di appartenenza alla propria nazione, un senso di servizio alla comunità e un senso anche di formazione personale e civica. Però dobbiamo aver presente che, diciamo, 10 anni sono passati e dobbiamo anche avere l'attenzione a costruire delle risposte che non siano astratte, ma che tengano anche un po' conto di come sono fatti oggi i giovani.
Di fare un tagliando, insomma,
certo.
La riforma è questo.
Questa ricerca servirà proprio anche a fare un po' un tagliando e capire meglio quali scelte future, anche perché poi dovremo andare in autunno a scrivere il decreto legislativo applicativo della norma di legge, e quindi lì dovremo fare delle norme un po' più, diciamo, fini.
Entrare,
no? La delega,
merito,
ci sono,
certo,
i principi, ma poi bisognerà scrivere delle norme puntuali, no?
Il meglio deve ancora venire, insomma.
Ecco,
il
difficile.
Il difficile, il meglio in senso ironico. Ecco, io credo che sia, possiamo forse interrompere un attimo questa nostra chiacchierata per chiamare alcune testimonianze importanti, perché credo che sia utile avere dalle parole stesse di chi opera negli enti e lavora con i giovani, forma gli operatori, e sentire il loro punto di vista e le loro aspettative. Chiamerei qua al tavolo Teresa Martino, che lavora in questo settore per Arci Servizio Civile, è una formatrice e una docente per corsi di operatori locali di progetto. Prego, Teresa.
Aggiungiamo anche che è stata una volontaria, no?
Sì.